ufficio, l'ente provvederà poi ad una serie di azioni cautelari ed esecutive, così come previste dalla norma. Per poter emettere e notificare a carico di un soggetto un'ingiunzione di pagamento è necessario che l'ente abbia un credito con alcune caratteristiche, deve essere un credito certo, cioè non controverso nella sua esistenza, deve essere liquido, cioè quantificabile, deve essere esigibile, cioè devono essere scaduti i termini per l'adempimento da parte dell'utente o del contribuente. Per le entrate tributarie, il titolo che deve precedere l'ingiunzione di pagamento e conferire al credito queste caratteristiche è l'avviso di accertamento, quindi se un contribuente non paga una determinata imposta, viene messo a suo carico un avviso di accertamento, decorsi i termini 60 giorni per il pagamento senza che abbia provveduto a versare quanto dovuto e non abbia proposto ricorso alla commissione tributaria, l'avviso di accertamento diventa definitivo ed è un titolo idoneo per l'ingiunzione. Per tutte le entrate non tributarie, invece, non si procede con l'emissione dell'avviso di accertamento, ma si notifica al soggetto che non ha pagato una raccomandata, invitandolo a pagare quanto dovuto entro generalmente 30 o 60 giorni. Scaduti questi termini, anche in questo caso il titolo per poter poi notificare l'ingiunzione di pagamento. Con questo regolamento, articolo 3, disciplina l'ingiunzione, che andiamo a prevedere che nell'ingiunzione vengano chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi dovuti, di cui al precedente avviso di accertamento o sollecito, gli interessi calcolati al tasso legale, che è il tasso attualmente pari allo 0,1% ed è il più basso possibile, diciamo, rimborso di una quota di spese amministrative che vengono quantificate in misura pari al 2%, quindi se il contribuente ha un debito di 100 euro diventano 2 euro di quota spese amministrative, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione che saranno definite con delibera di giunta comunale, comunque sono in linea a quanto prevede annualmente Poste, perché l'ingiunzione è previsto che venga notificata attraverso un atto giudiziario di Poste. Con la medesima ingiunzione può essere richiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto e andiamo inoltre a prevedere come soglia minima al di sotto del quale non si procederà con l'ingiunzione quella dei 20 euro. Il debito rimane comunque se di importo inferiore a carico di quel soggetto lì e verrà inserito eventualmente in ingiunzioni successive. L'articolo 4 di questo regolamento disciplina le azioni cautelari esecutive. Anche in questo caso ci limitiamo a fare quanto prevede la legge, quindi tutte le azioni cautelari esecutive sono avviate con le tempistiche secondo quanto previsto dalla norma. Allo stesso tempo andiamo a prevedere che le spese a carico del contribuente sono quelle previste dalla norma. C'è un decreto del 2000 che per ogni misura cautelare esecutiva prevede un compenso a carico del contribuente. In caso di attivazione di queste procedure, gli interessi non sono più quelli legali, ma diventano quelli legali maggiorati di 2 punti percentuali. E come dicevamo, in questo caso il contribuente ha già ricevuto un avviso di accertamento che non ha pagato volontariamente all'inizio, non ha pagato neanche l'ingiunzione, quindi da questa data, oltre agli interessi legali, chiediamo gli stessi maggiorati di 2 punti. Con l'articolo 5, che è il più importante del regolamento, andiamo a disciplinare la possibilità del contribuente di rateizzare quanto dovuto. Diamo sostanzialmente a tutti i soggetti che ricevono un atto la possibilità di rateizzare. Solo per importi fino a 50 euro non è prevista questa possibilità, ma già da 50 euro è possibile rateizzare in 2 rate mensili. Ci sono vari scaglioni, al crescere dell'importo dovuto dal contribuente cresce il numero di rate che sono consentite, fino ad arrivare alle 72 rate per importi oltre 60.000 euro, così come prevedeva Equitalia. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese. Gli interessi anche in questo caso sono esclusivamente quelli legali attualmente dello 0,1%. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di 2 rate poi anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, così come previsto ormai in tutti i regolamenti. Al comma 6 andiamo a prevedere che nel caso in cui a un contribuente vengano notificati più atti relativi ad esempio imposte diverse o di entrate diverse, o anche ai componenti di uno stesso nucleo familiare vengano notificati più atti ai fini dello scaglione per la determinazione del numero massimo di rate consentite, si tiene conto di tutti gli importi che sono notificati allo stesso soggetto o comunque anche a un unico nucleo familiare. Questo è per agevolare, ad esempio, lo stesso nucleo familiare, lo stesso soggetto ricevono più atti e non andiamo a valutare i singoli atti, ma l'importo che complessivamente devono pagare. In casi particolari eccezionali, meritevoli di tutela, la Giunta può inoltre disporre la rateizzazione per un numero di rate superiori a quello previsto dallo scaglione, fermo restando il limite delle 72 rate mensili. Questo sostanzialmente è l'impianto del regolamento. Per tutto quello che non prevediamo qua si applicano le norme in materia sulla riscossione coattiva.
Bene, le domande credo che le abbiamo già principalmente fatte in commissione su queste cose, quindi aprirei il dibattito a chi la parola. Rubiani.
Vediamo di arrivarci in fondo, l'abbiamo già discusso anche in Teredaggi, nello stesso in commissione, è vero, non ancora in consiglio, mercoledì sera sarà, però insomma l'impianto è condivisibile, crea regole certe per qualunque situazione debitoria nei confronti dell'ente, quindi questa è una cosa importante. E noi apprezziamo in particolare anche il comma 6 dell'articolo 5 perché introduce, ancorché in minima misura, quello che è un quoziente familiare in qualche modo, finalmente spunta da qualche parte questa araba fenice. Peraltro, credo ci sia poco da aggiungere, è tutto molto chiaro. L'unica cosa che ci ha lasciato un attimo perplessi è il comma 7 dell'articolo 3, credo, adesso vi dico anche l'articolo, sì, 3 corretto, è quel salva prescrizione finale. Non sapevamo, sinceramente lo ammetto di ignoranza, ma ci sta che si prescrivessero in 5 anni le sanzioni del codice della strada e in 10 anni le altre sanzioni. Questa è una tragedia, secondo noi, dal punto di vista logico e anche dal punto di vista educazione al civismo, però prendiamo atto e purtroppo quel salva prescrizione deve starci, va bene. Voteremo a favore, grazie.
Altri? Moscatti?
Brevissimo, non ho molto da dire sulla delibera che andiamo a fare. Siamo d'accordissimo, il voto sarà a favore, è molto limpida anche nella sua esposizione. E invece voglio fare un commento squisitamente personale, che è che sono soddisfatto e sono contento proprio per andare a confermare anche una cosa che è già stata detta prima, e sono soddisfatto e sono contento di un allontanamento da Equitalia. Ci tengo a dirlo anche a favore di microfono. Sono usciti degli articoli sul giornale, se ne è discusso a lungo, eccetera, di cedole inviate su controlli fatti anche solo per dire: ah, io ti metto in mora, poi non è vero, lo faccio su un campione cittadini, poi starà a questi dimostrare di non avere delle morosità. Insomma, una serie di comportamenti da parte di Equitalia che non sono stati molto limpidi negli anni e nel tempo. E invece, appunto, mi fido molto di più dell'Unione Terre d'Argine e sono contento per questa direzione che andiamo ad intraprendere. Assolutamente.
Camellini. Camellini.
Sì, anch'io faccio presto, faccio un po' riferimento alla commissione dell'Unione a cui ho partecipato, qui non c'ero purtroppo. No, solo per dire che ovviamente questo è un regolamento in cui si è potuto, direi facilmente, creare omogeneità fra diversi enti e quindi questo è molto positivo. Qui era abbastanza facile, ma insomma è comunque una scelta. L'altra cosa importante è che si è regolamentato finalmente, direi, tutto il ciclo della riscossione, dall'inizio all'ultimo atto praticamente. E fino alla dilazione di pagamento. E la terza cosa che si diceva anche in commissione è che con questo atto e anche attraverso il riscossore e quant'altro si dovrebbe riuscire un po' a velocizzare appunto questo cerchio della riscossione rispetto magari a gestioni precedenti, Equitalia o quant'altro. però vorrei sottolineare che questo è possibile, ci sono almeno tre elementi. Il primo è un regolamento efficace, chiaro e anche sintetico, che è questo. Il secondo, se gli uffici preposti, in questo caso l'ufficio dell'Unione, praticamente che lavora per conto dei comuni, ha la possibilità di lavorare poi sulla parte che viene prima di quella che poi spetta al riscossore, insomma. E la terza, se poi l'ente, la società che per noi gestisce l'ultima fase è efficace e ha anche dei tempi ragionevoli. Direi che stiamo andando in questa direzione. Già con la scelta di trasferire l'ufficio tributi in Unione, questo è il regolamento che approviamo sicuramente e quant'altro. L'ultima cosa, anche noi siamo favorevoli al fatto che non ci siano dei balzelli inutili in questi regolamenti, oltre a interessi di mora o quegli interessi minimali che sono anche necessari per sfavorire l'insoluto, perché se non mettiamo nessuna sanzione aggiuntiva, niente, e chiaramente poi alcuni contribuenti diciamo che ci provano, insomma. La questione delle rate è molto importante, e anche la questione che ci sono alcune piccole misure che vanno in favore appunto o delle famiglie o di situazioni particolari, per cui insomma il regolamento è positivo sicuramente, quindi adesso sarà possibile applicarlo. Il voto sarà favorevole.
Grazie. Altri? Massacurati?
Allora, bene, ineccepibile l'impianto normativo, e bene, e sono insomma soddisfatta dell'ulteriore, quindi dell'allungamento della rateizzazione, che sicuramente introduce un criterio di flessibilità e aiuta e va incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie, anche data la crisi che continua a persistere nel nostro comune, ma più in generale in Italia, nella nostra società, e bene anche quel quoziente di una rata, diciamo, un po' più leggera, quindi che stia sotto i 100 euro, che è un'ulteriore flessibilità, perché va veramente incontro ai cittadini, quindi di poter pagare, quindi andare incontro alle esigenze del comune, ma senza, insomma, sentire troppo pesantemente il pagamento di queste rate comunque dovute. E quindi il nostro voto sarà favorevole, e bene, insomma, la pulizia del regolamento mi è sembrato veramente molto chiaro e conciso.
Bene, quindi mettiamo i voti. Scusate. Chi è favorevole all'approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali? Unanimità.
C'è l'immediata esibilità.
Il 31 di marzo. Questa è giusta.
Come sopra? Come sopra, ok. Passiamo al punto numero 4, approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2017. Per l'illustrazione passo la parola all'assessore Pederzini.
Buonasera. Allora, appunto, deliberiamo stasera e quindi approviamo il piano economico finanziario elaborato da Atersir nel consiglio locale d'ambito, e approviamo anche coefficienti di produttività, quindi per le classi di utenze domestica e non domestiche. Approviamo le tariffe di riferimento, quindi che risultano individuate dal piano economico finanziario, approviamo riduzioni ed esenzioni, in particolare approviamo delle riduzioni che sono contenute dentro al piano economico finanziario di 13.000 euro che diamo a coloro i quali conferiscono presso i centri di raccolta, e approviamo riduzioni ed esenzioni invece che sono a carico del bilancio comunale e che sono pari a 11.000 euro e che nel dettaglio appunto sono agevolazioni del 30% su quota variabile per i progetti di raccolta differenziata non domestici, una riduzione del 50% del totale per i ristoranti con una superficie che va oltre i 254 metri quadrati e una riduzione del 50% del totale per gli istituti scolastici che attuano dei progetti di educazione ambientale. Quindi, come sapete, il nostro PEF è costituito prevalentemente quindi dalla parte di competenza, diciamo così, di Atersir, che determina quindi direttamente i costi di smaltimento, trattamento dei rifiuti non recuperabili, quindi i cosiddetti CTS, che sono composti quindi dallo smaltimento e dagli oneri per la gestione post mortem delle discariche, quindi degli impianti, le discariche esaurite, che su Modena, sulla provincia di Modena, sono circa 2 milioni di euro. Atersir determina anche, quindi lo vediamo nella parte di competenza di Atersir, il fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma nel 2012, questa invece è una quota che viene spalmata su tutti i comuni a livello regionale, e vediamo anche il fondo incentivante secondo la legge 16 del 2015. Non c'è stato quest'anno un'indicizzazione Istat, che invece l'anno scorso era stata calcolata all'1%, e devo dire che ovviamente le previsioni si sono rivelate non coerenti, e vediamo anche un 35.000 euro di conguaglio di quota di indifferenziato relativo al 2016. Perché i gestori possono, diciamo così, richiedere il conguaglio nell'anno successivo di competenza, quello dell'anno prima. Il piano finanziario approvato da Atersir è al netto dell'IVA e non include quindi la famosa quota CARC, che sono i costi di accertamento, riscossione e contenzioso, che sono di competenza appunto comunale, dei fondi di sconti e riduzioni di cui vi parlavo prima, in particolare 13.000 euro relativi al centro di raccolta comunale, e del fondo di svalutazione crediti, che è quantificato come da normativa relativa al fondo crediti di dubbia esigibilità. E in particolare, quindi, su questo ultimo fondo sottolineo, poi insomma il ragionier Bruno Bertolani potrà magari darci più dettagli, quest'anno è calato rispetto all'anno scorso e siamo intorno ai 72.000 euro perché il dato della riscossione è migliorato, calcolando la base imponibile che subisce un calo del 2,48 sul gettito, e in particolare meno 4,55 sul non domestico e un meno 0,72 sul domestico, fanno sì che abbiamo un incremento medio dell'1,28 sulle tariffe, che abbiamo equamente, diciamo così, spalmato sulla quota del domestico e sulla quota del non domestico. Ovviamente un calo della base imponibile non corrisponde evidentemente ad un calo dei servizi da erogare, e faccio sempre l'esempio della strada, che è ugualmente da spazzare, diciamo così, scusate la bassezza, però è così, e quindi la parte fissa del servizio di raccolta rimane. In merito ai servizi, diciamo così, che sono in parte nella relazione tecnica elencate, quest'anno abbiamo quindi i famosi Delta Servizi. Abbiamo anche quest'anno il progetto Riciclandino con le scuole, e un progetto di intercomunalità dei centri di raccolta, quindi tutti i centri di raccolta, compreso insomma quello di Modena, sotto quelli che sono quindi sotto il gestore ERA, avranno un'unica, diciamo, modalità di conferimento, e la tessera, l'utente, verrà riconosciuto in tutte in tutti i centri di raccolta, e quindi le premialità sono ovviamente intercomunali. Avremo anche, insomma, un piccolo cambiamento negli orari e un nuovo regolamento che è più puntuale rispetto alle quantità e alle frazioni merceologiche che verranno conferite. Ci sarà ovviamente il continuo di quella che è stata la sperimentazione ZAI, quindi nelle zone artigianali, e abbiamo da quest'anno, da maggio, implementato la raccolta porta a porta, quindi verrà ovviamente confermata e continuata questa progettualità. Avvieremo, sul quale stiamo già lavorando, il progetto del compostaggio domestico, con un percorso di formazione e di consegna delle compostiere, che non è calcolato però in questo PEF, perché l'abbiamo pagato e inserito l'anno scorso. Avremo verso fine anno una sperimentazione del porta a porta anche nella zona della Dogana, quindi nell'altra zona artigianale, e a proposito di questo dico anche che, come citato nelle premesse della delibera, c'è stato una, diciamo così, abbiamo scelto come amministrazione di interrompere il progetto di passaggio a tariffa puntuale, perché siccome con delibera numero 49 dell'ottobre del 2015 abbiamo fatto richiesta di cambio di passaggio di bacino, ci è sembrato opportuno e voglio dire, insomma, siamo abbastanza convinti di questa scelta, nell'interrompere questo processo per evitare dei doppi investimenti, in quanto comunque in caso di passaggio d'ambito, ovviamente le modalità di passaggio del servizio cambierebbero in raccolta porta a porta, perché il bacino prevede un altro tipo di diciamo così, di servizio, di modalità di raccolta. Quindi faccio qualche considerazione e riflessione finale. Quindi è ovvio che un aumento dovuto al chi non paga o chi non si denuncia è difficile da digerire anche per noi, però non possiamo come amministratori pensare di abbassare eccessivamente il famoso fondo, rischiando poi l'anno prossimo un buco insomma non sostenibile. È ovvio che siamo sempre alla ricerca di un compromesso, di un valore ottimale, senza però, lo diciamo onestamente, esporci troppo a questo rischio. Il Consiglio locale di Atersi ha approvato dei piani con degli aumenti anche significativi per molti comuni, al netto delle operazioni di mitigazione che si fanno e che sono apprezzabili per quei comuni che sono in sottocopertura, quindi il tema del capping al 5% che è stato applicato anche quest'anno. Per Campogalliano questo aumento non c'è stato, c'è stato lieve, di uno 0,2-0,3%. Sui tempi e i modi, allora io non so perché il milleproroghe non ha accettato la richiesta di ANCI prorogare a fine aprile l'approvazione. Io onestamente non lo so. Ovvio è che, e lo dico onestamente, è mancato anche quest'anno il tempo per un confronto, una comprensione. Sono mancati i soliti elementi di comprensione puntuale, quindi alcuni dati tecnici. I nostri tecnici non capiscono fino in fondo, sono sincera. come sempre manca un po' un controllo del consuntivo, non c'è un dettaglio dei costi puntuali. È una catena molto lunga, cioè banalmente dall'operatore ecologico ai macronumeri è molto complesso. Bisogna cercare di trovare dei meccanismi che permettano di dare dei pareri. Adesso siamo al secondo anno. Ripeto, si tratta di un servizio complesso che richiede tecnologia, innovazione, che adesso banalizzo il concetto, però non è come il servizio idrico che metto i tubi, poi certo manutengo, però insomma qua si tratta di evoluzioni continue e di innovazione. Mi permetto anche di dire che è un servizio che a pro capite costa meno di un caffè a persona al giorno in un anno. È vero anche che la tariffa è costituita da una parte tecnica, quindi legata ad aspetti ambientali legati strettamente al rifiuto, e da una parte più economica legata ai tributi e alla ragioneria. Quindi il tema è piuttosto complesso e si può e si deve affrontare da più punti di vista. Prima veramente di chiudere faccio una nota che in realtà magari non c'entra tanto, però secondo me è giusta ribadirla, perché è venuto fuori anche in commissione il tema della migrazione dei rifiuti, perché è un dato di fatto e anche altri comuni, il comune di Modena soprattutto, e devo dire che anche a Campo Galliano c'è il tema, che non riesco a quantificare, sono onesta, però c'è il tema della migrazione dei rifiuti. Il comune di Modena lo sente ancora più di noi, e ci sono altri comuni della cintura che hanno questa problematica. Noi siamo contenti che i nostri vicini abbiano trovato delle modalità virtuose ed efficaci per raccogliere i rifiuti, però è inevitabile dire che questo è un fenomeno che poi si riversa sulle nostre anche tasche, perché insomma stiamo parlando di quello. Ripeto, non è quantificabile, è sicuro che è un fenomeno che esiste. Nulla, questa era un'ultima cosa che forse non c'entrava tanto, però mi premeva sottolinearla.
Allora, ne approfitto mentre il dottor Bertolani si avvicina al microfono per ringraziare anche Luca Pederni per l'illustrazione della delibera precedente. E la parola a Bruno Bertolani.
Buonasera. Allora, in commissione era già stato illustrato il fondo svalutazione crediti e le considerazioni che erano state fatte per portare una sua diminuzione rispetto all'anno scorso, che qui ripeto brevemente, fondamentalmente è l'andamento del recupero evasione, sia su per quanto riguarda il non riscosso che per quanto riguarda le omesse denunce. Il non riscosso abbiamo già cominciato a vedere un effetto, quando magari negli anni scorsi, all'inizio, a un primo sguardo, si vedeva che l'insoluto era del 10%, adesso è sceso all'8,70%, grazie all'attività dell'ufficio, che perlomeno ha individuato quelle persone che d'abitudine non pagavano e hanno scoperto che noi ce ne accorgiamo, così come questa attività ha anche portato a una pulizia della banca dati, quindi soggetti che non pagavano perché non c'erano più sono stati tolti dalla banca dati, e quindi scusate, la percentuale di insoluto ne ha risentito positivamente. In più c'è un altro effetto sulle omesse denunce, che qui ancora nei numeri diciamo non si vedono pienamente, perché stanno praticamente gli avvisi, i questionari, gli avvisi di accertamento sono usciti in questo periodo. Adesso avremo anche il passaggio della riscossione coattiva, anzi dell'ingiunzione di pagamento, e quindi diciamo noi lo vediamo nei documenti che sta predisponendo l'ufficio tributi, e che fra un po' adesso cominciano a vedere anche diciamo gli utenti che non hanno fatto le denunce. E anche lì quello lì ci dovrebbe riportare in casa un po' di base imponibile. E quindi diciamo le considerazioni sull'andamento dell'attività di recupero hanno fatto sì che siamo andati a calare rispetto all'anno scorso il fondo svalutazione crediti. Adesso vado a memoria, 22.000 euro. Quindi siamo passati da 90.000 erotti a 72.000, quello che abbiamo messo adesso. E questo qui era un elemento. Diciamo positivo, almeno dal nostro punto di vista che ci lavoriamo sopra, è un elemento positivo, perché tanti sforzi portano risultato. Poi ci sono delle considerazioni: se nei rifiuti lavori tanto e porti a casa 10.000 euro, e magari ci hai lavorato, cioè lavori un mese, due mesi e porti a casa 10.000 euro, sull'IMO in un'ora porti a casa anche di più. Comunque il problema che c'è sui rifiuti è un problema anche di equità, e quindi diciamo anche se meno conveniente che lavorare sull'IMU, si lavora anche sul recupero dei rifiuti, della tassa rifiuti. Poi infine un ultimo elemento tecnico, appunto avevamo detto quando abbiamo approvato il bilancio, si era detto visto che ci sarà il passaggio a tariffa puntuale, affidiamo ancora per un anno la gestione della TARI, del tributo, e praticamente l'invio dei bollettini, l'incasso delle somme e il riversamento sui conti del comune, lo affidiamo ancora per un anno al gestore del servizio rifiuti, cioè ad ERA. Alla luce del scivolamento in avanti del passaggio a tariffa puntuale, a questo punto l'affidamento diciamo che viene fatto per due anni. Sul secondo anno ERA ci riconosce poi uno sconto del 5%, lo vedremo nella tariffa di quest'altro anno. Comunque meglio uno sconto che niente. E quindi sì, ricordavo anche questo elemento che è dentro la delibera. Per il resto ho già illustrato egregiamente l'assessore Pederzini, non avrei ad aggiungere altro.
Bene, grazie. A chi la parola? Massacurati?
Chiedevo a Bruno, i CARC effettivamente quali costi amministrativi copre? Perché io ho letto il documento, ma non c'è scritto.
Ah, praticamente, allora, il CARC è un dato che aggiungiamo noi, e quindi non c'è nella parte predisposta da ERA e da Atersir, e sostanzialmente è la convenzione che abbiamo con ERA per la riscossione e il riversamento in capo sui conti del comune. Quindi l'attività di cui parlavo poco fa. Noi facciamo la convenzione con ERA, loro praticamente gestiscono la banca dati, emettono i bollettini con le scadenze previste da noi, riscuotono e poi riversano su di noi, poi fanno tutta quella gestione di raccolta, cioè quando uno deve aprire una posizione si rivolge ad ERA, va o allo sportello d'ERA il sabato mattina qui, oppure si rivolge ai numeri di telefono gestiti da ERA, e quindi gestisce anche tutta l'apertura e la chiusura delle posizioni, quelle diciamo le chiusure normali, aperture e chiusure in base alle autodenunce degli utenti. Quando invece un utente si dimentica di aprire, di denunciare, dobbiamo intervenire noi, perché poi ERA ci passa una marea di dati e dopo noi andiamo a recuperare quelli, andiamo a verificare se risultano aperte utenze che troviamo magari sull'acqua e sul gas, che sono gestiti da EIMAG. Nel momento in cui vediamo che uno ha aperto una posizione acqua e gas e invece non ha aperto una posizione rifiuti, a quel punto l'ufficio tributi interviene, prima con un questionario, poi con un avviso d'accertamento, e poi dopo niente, se non paga e se non va a iscriversi, se non si adegua, dopo si passano diciamo agli strumenti della riscossione coattiva di cui parlavamo stasera. Quindi sostanzialmente è il costo della convenzione di ERA, con ERA. Che infatti poi se andate a vedere anche, cioè nella voce, nella pagina, nello schema, c'è proprio la sua riga con poi l'IVA calcolata. CARC, servizio di riscossione e tributi, ci sono quei 50.696, poi l'IVA del 22% sul servizio di riscossione.
Altre domande? Rubiani.
Qualche quesito in ordine sparso rispetto alla relazione dell'assessore e al chiarimento del dottor Bertolani di Bruno. La riduzione, cioè il fondo per di crediti dubbi di esigibilità portato a 72.000 euro presuppone un miglioramento netto del recupero crediti, ma non è che stiamo ipotizzando quel che, cioè voglio dire, l'anno scorso l'insoluto è superiore ai 120.000 euro, l'anno prima è 118.000, cioè stiamo parlando di cifre molto più alte. Capisco che mentre poi quello voleva dire sono aumentati i rifiuti del 3%, ma alla fine della fiera, se non saltano fuori da qui, da qualche altra parte del bilancio, poi li dobbiamo far saltare fuori, quindi è un modo surrettizio per non dire una cosa che invece è, ho capito male, una domanda, non è un'affermazione, ho capito male. Poi diceva prima l'assessore Pedersini, è calata la base imponibile e traduco, ci sono meno abitanti e meno imprese, o ho tradotto male? Cioè, questo era il senso del il numero dei ok, bene. Mentre invece abbiamo chiesto dei dati di chiarimento sul passato e abbiamo avuto dati sull'emesso 2016 e sull'emesso 2015 diversi da quelli che ci sono riportati questa sera, quindi non di poco, ci sono 20-30 mila euro. Chiedevamo il perché di questo delta sui numeri. Vuol dire l'emesso 2015, qui è molto più basso il delta, scusate, 1,525 in un caso, 1,529 nell'altro, il 2016 1,499 contro 1,522, cioè ci sono 20-30 mila, cercavo di capire qual era il motivo, sicuramente c'è, non stiamo mettendo in dubbio quello. Altro quesito, il riciclandino quanto ha reso? Quanto ha dato alle scuole il progetto riciclandino in termini assoluti? Ultimo quesito che ho in mente adesso è relativo a quello che ci diceva un attimo fa il dottor Bertolani. Ne abbiamo già parlato 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, era luglio del 2014. La quadratura, no? Che è stato, se vi ricordate, abbiamo fatto un salto tutti, credo, maggioranza e minoranza in questo consiglio, quando ci siamo resi conto che non c'era quadratura tra il database di ERA e l'anagrafe comunale, giusto? Però quello che ha appena detto Bertolani sembra che non abbiamo fatto dei gran passi avanti, cioè può ancora succedere che uno apre un contatore dell'acqua e del gas e non viene a fare dichiarazioni di rifiuti? Cioè dobbiamo mettere su una procedura che sia prova di bomba, per non dire. Era una domanda, grazie.
Rispondo.
Bruno, ah sì, è la prima.
Sì, vediamo se me le sono segnate tutte. Allora, la differenza di 22.000 euro, perché il 2016 non c'è ancora il conguaglio, che verrà fuori con la rata di giugno. Adesso non so quali numeri... quello che ho mandato io, allora, che mi hai chiesto oggi, allora praticamente in uno c'era solo l'emesso 14 e 15, nell'altro c'è l'emesso 2016, però l'emesso 2016 gli manca ancora il conguaglio avviene nel mese, esce con la bolletta del mese di giugno, e quindi praticamente la terza rata viene emessa a dicembre. E adesso non mi ricordo a quando chiudono i conti a ERA per poter poi fare tutte le elaborazioni con i loro sistemi informativi, quindi non so se poi sono fermi a novembre, quindi manca tutto quello che succede nell'ultima parte dell'anno e quindi può subire ancora delle modifiche, e questo è perché prima di avere dei numeri certi anche su tutto il 2016 bisogna aspettare il conguaglio. E poi dopo ci sono anche delle modifiche dopo, perché magari saltano fuori delle doppie posizioni, dei doppi pagamenti o della gente che non doveva esserci, quindi abbiamo delle modifiche anche dopo in misura minore. Poi per quanto riguarda le utenze, quando parlavo dell'incrocio delle utenze dell'acqua e del gas, ero riferito poi al non domestico, che praticamente no, il domestico, cioè uno in anagrafe, se non c'è dopo salta fuori, no, lì proprio diciamo quello, una differenza significativa che ci può essere è sul non domestico e anche da poi dove si recupera più base imponibile, e quindi lì se non abbiamo l'anagrafe delle imprese, quindi non riusciamo non riusciamo a incrociare con altri dati. Poi non mi ricordo la domanda sul fondo svalutazione crediti. Ah sì, per adesso no, me l'ho segnato. Praticamente diciamo il fondo svalutazione crediti, se per caso è troppo basso, quando arriveremo a finire l'attività di recupero evasione e quantificheremo quanti sono i crediti inesigibili, li metteremo a carico di un piano economico finanziario, il primo utile. Quindi diciamo se il fondo svalutazione crediti è basso, a un certo punto quello che non incassi, quando non incassi, tolto il fondo svalutazione crediti, va a finire su un piano economico finanziario. Infatti, quindi o prima o poi ci arriva, diciamo noi abbiamo un fondo di svalutazione crediti che magari anche rispetto ad altri enti è anche un po' più alto, cerchiamo di addebitare sullo stesso platea che deve versare e non vogliamo farla arrivare magari dopo 5 anni agli utenti che ci saranno fra qualche anno. Poi lì diciamo sono numeri, cioè 20.000 euro sembrano tanti, potrebbero essere 3 ditte grosse. Per dire come possono muoversi nella realtà di Campogagliano i numeri sui tributi, avendo una parte produttiva molto estesa rispetto alla parte residenziale, nel caso di questo tributo, rispetto al non domestico. Quindi cioè delle 2 o 3 ditte grosse che ti fanno qualcosa, ti possono muovere i numeri sia in bene che in male, per l'ordine di queste grandezze. E quindi avendo noi degli avvisi a ditte grosse ci fa pensare positivamente sull'evoluzione della riscossione. Come ho detto in commissione, l'unico, perché si dicono sempre che io quando do una buona notizia poi dico l'unico rischio è che noi individuiamo la ditta, la facciamo entrare nella base imponibile, però la crisi ci fa chiudere la ditta e a quel punto staccano la luce, staccano l'acqua, staccano il gas, quelli non producono più rifiuti. Però se chiudessero tutte le ditte o tutte le case di una via, smetti di raccogliere i rifiuti in quella via e sei a posto. Se ti chiudono da una parte o da un'altra, diciamo, c'hai certe economie di scala che fanno sì che non è che subito per il fatto che c'hai meno utenti ti calano in automatico le spese. Quindi diciamo c'è un po' di... Un po', non è perfettamente elastica la richiesta del servizio rispetto all'evoluzione del numero degli utenti.
Lo volevo dire dopo, ma visto che è saltato fuori adesso il discorso, faccio un intervento per dire in modo più organico politicamente quello che ha già detto il ragioniere Bertolani sulla domanda di Rubiani. Ci abbiamo pensato in giunta, visto che era già calato e che i dati sono quelli, di dire stiamo già migliorando. La cifra tutto sommato non è alta rispetto a tutto il montante, a tutto il servizio. Potremmo provare, cosa positiva per tutti, a non aumentare la tariffa e lasciare così per vedere come va quest'altro anno. Ci abbiamo pensato e poi abbiamo deciso di non farlo, perché ci sembrava più corretto, come lo diceva adesso il dottor Bertolani, di tenere anno per anno, non di portarlo avanti. Abbiamo esempi di alcune città, di regioni vicino a noi, la dico così, dove a forza di fare così, dove mancava il presidio, sono poi arrivati a un buco enorme che non è più ricolmabile. E quindi abbiamo pensato di farlo, insomma, con l'auspicio di arrivare a un punto, poi sappiamo che allo zero non ci si arriverà mai, insomma, perché siamo umani e ci capiamo, non lo stiamo assolutamente giustificando, ma sappiamo che arrivare allo 0%, come anche in altri servizi dove penso ai servizi alla persona, non dico impossibile, magari fosse possibile, ma insomma è molto difficile, esatto. Quindi abbiamo pensato di fare così. C'è un tema a Campogalliano di sbilanciamento sulle aziende, lo sappiamo, sapete che siamo un po' sproporzionati nel bene e nel male sul numero di aziende rispetto ai cittadini in generale, dico non solo per la raccolta dei rifiuti. Il fatto che le aziende non devono venire in comune a dire niente quando arrivano e si insediano in un comune, Campogalliano in questo caso, ci rende difficile. Gli altri servizi, c'è differenza fra acqua e gas e luce, e lo capiamo bene, e rifiuti, insomma. È chiaro che questo si può risolvere con certi tipi, in realtà no, si può molto migliorare con certi tipi di raccolta, penso quando puoi fare il porta a porta, anche se in realtà anche nel porta a porta c'è chi non... Sì, e poi ci viene a buttare il pattume noi, ok? Quindi anche quello non è un sistema perfetto, insomma, certo che... Non avere cassonetti davanti a casa fai più fatica, insomma, devi essere, cioè diciamo che il dolo deve essere maggiore rispetto a quello che, o comunque più difficile da fare, ecco, diciamo così, non so se mi sono spiegata. Quindi è così, quindi abbiamo preferito, anche se sappiamo che è antipatico da fare questo aumento piccolo, poi gli aumenti non sono mai belli, su già chi paga, per vedere, perché così siamo sicuri che quest'altro anno poi, adesso a meno che le situazioni non cambiano così tanto, non ci saranno delle brutte sorprese. Assessore Pederzini, perché c'era qualche altra risposta?
Sì, era sul riciclandino, io non ho i dati, mi scuso, dell'anno scorso, perché archivio di anno in anno, quindi ve li faccio avere sicuramente. Ho un aggiornamento al 14 febbraio, quindi relativo all'anno scolastico 2016-2017, quasi tutte le scuole hanno raggiunto l'obiettivo dei 5 kg per alunno, ma c'è una maggiore difficoltà a raggiungere l'obiettivo dei 2 conferimenti ad alunno. Adesso, se volete, vi leggo scuola per scuola quanto hanno maturato, insomma, ho proprio gli euro, 220, la Neri, eccetera. Siamo a metà anno e quest'anno il riciclandino non c'è stato conteggiato nel Delta Servizi ancora, perché l'anno scorso le scuole hanno portato a casa meno di quanto avevamo stanziato, quindi abbiamo detto che ci guardiamo poi l'anno prossimo a consuntivo.
Una domanda, posso? Rubiani. Rubiani. Foglio delle domande, ma chiedo scusa. Ed era il tonnellaggio, cioè tra i quesiti che avevo posto al dottor che abbiamo posto al dottor Bertolani c'era anche quello del tonnellaggio e ci sono i dati del 2015, adesso sono qui, dati del 2015. Faccio la domanda, ma poi ne riparleremo in fase di dibattito eventualmente. Da cui risulta, dati 2015, che siamo tornati sopra gli 800 kg per abitante. Allora, era un dato di scandalo quando ce lo siamo detti nel 2012-2013, io non ero neanche consigliere, facevo parte del gruppo ambiente, per quello parlavamo di ciò, e poi è sceso progressivamente fino all'anno 2014, se ricordo bene, adesso vi dico anche i numeri perché sono andato a scaricare un po' di documentazione. Nel 2014 è stato l'anno minimo 737 kg per abitante, poi siamo schizzati su del 10%, non di una virgola, del quasi 11% in un anno. Lo chiedo, uno, se sono i dati 2016 arriveranno in aprile, quindi, ma se c'era un tendenziale, un metà anno come una volta la provincia faceva, io non so se esiste più tutto ciò, perlomeno non è più scaricabile da internet, però era interessante capirlo per capire cosa succede, anche perché in mezzo a questa storia nel 2014 sono state inaugurate le stazioni di raccolta autostradale che non dovrebbero più, se ricordo bene, incidere su questi. Cioè, mentre prima, fino al 2013 e forse anche il 2014 in buona parte, i dati erano influenzati dai prelievi presso le due stazioni di servizio autostradali, da lì in poi no. Allora, se va su dopo che abbiamo tolto quelle, intanto chiedo se è giusta la nostra interpretazione, e poi se è così forse bisogna che ci sediamo e ci guardiamo negli occhi. Grazie.
Le stazioni ecologiche nell'autostrada secondo me erano anche nel 2017, una è partita più tardi delle altre ed era verso giugno 2015, quindi non 2014, quindi vabbè, questo non giustifica probabilmente tutto il dato, però allora non ho dati di metà anno, posso solo dirvi che ho chiesto qualche dato sulla sperimentazione che chiamiamo noi ZAI, che è il porta a porta nella zona artigianale, e le quantità paiono diminuire anche in maniera consistente, forse lo dico, forse un po' troppo consistente. Esatto, quindi il gestore stesso ci ha detto: prendete questi dati con le dovute, perché sicuramente un calo è fisiologico e lo speriamo bene, perché sennò non si sa di cosa stiamo parlando, però probabilmente c'è anche il famoso tema di migrazione intracomunale, diciamo così, anche se io non credo che possa essere così elevato questo tema qua, perché non essendoci una tariffazione puntuale non si capisce perché, se ti vengono a prendere il pattume sotto casa, gratis, intendiamoci, non pagando rispetto a quello che, esatto, rispetto a quello che porti, perché non dovresti fare lo sforzo di mettertelo in macchina e portarlo in un cassonetto più lontano. Ecco, quindi un pochino forse di migrazione c'è, ma non credo che sarà consistente. Questo per dire che speriamo che il progetto porta a porta in zona industriale porti un beneficio sul tema delle tonnellate, insomma.
Bene, a chi la parola? Moscatti.
Grazie. Inizio dalla fine. Inizio con un post-scriptum. Solo perché è stato detto prima del costo di un caffè al giorno, e so benissimo la modalità con cui è stato detto, e con la stessa modalità di assoluta tranquillità dico: sì, è vero, la raccolta dei rifiuti costa un caffè al giorno, quel che non era una mela al giorno, e poi eccetera, poi portiamo l'IVA dal 22 al 24, per cui vabbè, insomma, sulle 800 euro di capacità di spesa di una persona stiamo parlando di 16 euro al mese, che vogliono dire 0,50 euro al giorno. I sommi cominciano a diventare un problema. No, vabbè, questo qui ho capito benissimo qual era l'intenzione nel dirlo, però ci... No, non l'aumento di servizio. Si è detto il servizio costa poco, quello dei rifiuti... No, c'è stato un processo, tra virgolette, che credo di aver ben interpretato nel dire: ok, calata la base imponibile, dovremmo aumentare il costo del servizio. Però insomma siamo diventati abbastanza bravi con la ricerca la riscossione dei crediti. Poi stasera abbiamo approvato il regolamento per la riscossione coattiva, speriamo che per la fine dell'anno il 72.200 euro siano una cifra puntuale, per cui non andremo a gravare su prossimi bilanci. Insomma, va bene, adesso magari non è stata la quotazione più prudente che si sarebbe potuto fare, però in un'ottica di cercare di limitare questo incremento del costo del servizio è assolutamente, assolutamente condivisibile. D'altronde, quello che è l'incremento del costo del servizio, andando a guardare le tabelle, abbiamo un incremento sull'urbano sul domestico, di intorno ai 2 euro a persona. Stiamo parlando di 2,11 euro quando c'è l'unità abitativa con una persona sola, 3,40 euro quando, 3,40 euro se non sbaglio, comunque 3 euro e rotti quando sono due all'interno dell'unità abitativa, che è il caso con la stragrande maggioranza su Campo Gagliano, con mille casistiche di questo tipo. Va bene, non è così pesante come incremento. Certo, tutti saremmo felici di non vedere aumentare l'imposizione, però si fa come si può, no? Si dice. Il problema qui non è l'aumento dei 2 euro a persona, e non vado a citare tutta la questione del CARC, che già alla prima presentazione nel 2014 si impensabile che li paghiamo 60.000 euro per mantenere aggiornate le banche dati per fare la riscossione, poi se qualcuno non paga nella riscossione ci arrangiamo da soli ed è a nostro carico la riscossione coattiva, noi stiamo pagando 60.000 euro, cioè 10 euro ad abitante, un pochino meno, siamo in 8.500, però circa 10 euro ad abitante per far conto tondo, aiuto. E il problema... Non andiamo su Atersi, sul dettaglio dei costi, sul consuntivo, basta ascoltare la registrazione dell'anno scorso, è uguale. E no, questo non significa che vada bene, questo non significa che vada bene, il problema rimane, però quest'anno abbiamo una novità, questa riduzione del 4,75, dico bene, adesso non vado a vedere sul dato preciso, comunque era 4 e rotti, sul non domestico di riduzione della base imponibile. Questo, ecco, forse esce un pochino dall'argomento della Tari, ma è un campanello d'allarme ed è un dato estremamente interessante, estremamente importante, che emerge qui, ma è di fondamentale importanza per tutta la progettualità dell'amministrazione. Perché significa che se si riduce la base imponibile di chi produce rifiuti, significa che ci sono meno aziende e che quindi che è successo qualcosa sul territorio di Campogalliano che ha portato via un 4%, 4,70%, che è un campanello d'allarme abbastanza importante, stiamo parlando del 4,70%, non è poco. E allora mi allargo, dico... Va bene, andiamo ad aumentare, per rispondere a questa riduzione della base imponibile, andiamo ad aumentare anche se di poco, cioè ad incidere sul fondo crediti di dubbia esigibilità, aumentiamo di poco la Tari, va bene. Ma abbiamo pensato a che cosa fare per rendere più attrattivo il comune? È questo il tema, perché noi andiamo ora a compensare una situazione che abbiamo rilevato, ma il tema fondamentale è rendere più attrattivo il comune. A me non interessa tanto in questo momento dei 2 euro a persona, interessa che se si riduce la base imponibile è un dato fondamentale che ci deve motivare a fare degli investimenti per riportarli dentro. Faccio un esempio, l'anno scorso abbiamo ceduto dei crediti, abbiamo ceduto la possibilità di fare degli spazi, si dice, no? E abbiamo ceduto gli spazi e la possibilità di fare investimenti. E se con quegli spazi avessimo investito acquistando terreno da un fallimento in una zona probabilmente attrattiva di Campogalliano per poi andare a svilupparci dei progetti comunali, è un'ipotesi, non è la soluzione, attenzione, cioè è un esempio fatto con la prima cosa che mi è venuta in mente e che sicuramente non andrebbe fatto in questa modalità, ma è un esempio fatto per dire di queste cose, di queste possibilità di investimenti e di queste direzioni non si è parlato, cioè io ne ho buttata una lì che assolutamente non vuol dire bisognerebbe far quello, bisognerebbe, però vuol dire bisognerebbe parlarne, ma di queste possibilità di ipotesi di investimento per rendere in maniera diretta più attrattivo il comune di Campogalliano non si è parlato. E sto parlando, si è parlato di progetto laghi e similar, ma un'azienda quando si sposta ha bisogno che ci sia un comune che gli dica: guardate, ci sono tanti spazi in cui potresti andare, vieni su Campogalliano, perché su Campogalliano siamo aperti, siamo attrattivi, ti seguiamo, ti accogliamo. E se qualcuno venisse su Campogalliano sono sicuro che sarebbe anche così, ma dobbiamo farla conoscere questa cosa, dobbiamo farlo sapere che siamo accoglienti. Adesso stavo per dire il nome della rivista su cui l'ho letto, non lo dirò, lo posso dire fuori microfono dopo, c'è una rivista di settore in cui un privato ha detto: guardate, su questo territorio noi abbiamo questa intera zona in cui si può andare a sviluppare delle idee, contattateci se siete interessati. La stessa cosa la può fare anche il comune su una rivista di settore, così un comune può dire: abbiamo queste zone, abbiamo queste opportunità, contattateci, siamo a vostra disposizione, non vediamo l'ora. Ecco, secondo me è questo un tema di fondamentale interesse. E tutto quello che abbiamo, tutto quello che si può dire sul CARC, su Atresi, sul dettaglio dei costi, sul fondo di svalutazione crediti, si è già detto tante volte, e l'incremento dei 2 euro pro capite, secondo me, cioè, non è un problema e va bene, cioè, non è quello che mi scandalizza. No, non mi scandalizza neanche il resto, però invece vorrei che promuovessimo il dialogo su quest'altra questione. Grazie.
Altri? Dopo rispondiamo. Direi il dibattito, dopo l'intervento di Moscatti mi sembrava di essere arrivati al dibattito. Camellini? No. Ditemi voi, io chi... Massa Curati.
Ma io mi sono concentrata a leggere questo PEF e sì, al di là dell'illustrazione di tutti i servizi, noto che andiamo ad aumentare la tariffa, non in modo consistente, è un aumento, posso capire, anche ragionato, insomma, per evitare di doverla poi aumentare in modo consistente il proprio anno, l'anno successivo. Però lo facciamo senza mai avere dei dati contabili certi. O comunque abbiamo dei dati contabili macro. Il CARC, che viene, come ho provato a chiedere prima, insomma, viene attribuite 61.000 euro al netto dell'IVA di CARC, ma non so a quali costi si riferisce precisamente.